cominciare, buonasera a tutte e a tutti, ai consiglieri, al pubblico e alla stampa presente. Cominciamo con l'appello, prego segretario.
Grazie signor sindaco, buonasera. Assanelli Raffaele.
Presente.
Corellini Giampaolo.
Presente.
Morganesi Giuseppina.
Presente.
Chiordi Edoardo. Gibilini Silvia.
Presente.
Campisani Davide Pietro. Russo Lorenzo, Modorensi Matteo, Scusati Lignana, Moderi Angelo, Dossi Rebecca, Elena Daniele,
presente.
Fiotto Gianni Maria, possiamo procedere.
Bene, grazie segretario. Allora cominciamo col primo punto d'ordine del giorno, approvazione verbali sedute del 16/4/2025. E 27/5/2025. I capigruppo hanno sicuramente ricevuto da parte della segreteria i verbali. Se avete sottolineature da fare, prego. Prego, consigliere Scotti.
Devo riscontrare che il livello di verbali rispetto alle prescrizioni del nostro regolamento non sono migliorati. Però cioè,
non sono
migliorate di molto, cioè non sono cambiate.
Non so.
Però devo evidenziare una particolarità un po' diversa che ha aspetti diversi rispetto alla non congruenza con quanto dovrebbe essere, con quanto poi questo consiglio è adeguato. Combinazione sembra una cosa fatta apposta ed è abbastanza particolare, per cui quasi sempre è fatta apposta. Nel verbale di approvazione del penultimo consiglio, che è in approvazione adesso, il verbale recita quanto vado a leggere. Il consigliere Filotto prende la parola e contesta le modalità di verbalizzazione operate dal segretario, non riscontrando in atti un resoconto particolareggiato di passaggi dialettici ed espressioni verbali utilizzate in alcuni interventi, relativi alla seduta di consiglio di cui si vota l'approvazione del verbale anticipando il suo voto contrario. Faccio la chiosa a questo primo comma, perché io non ho mai richiesto un resoconto particolareggiato di passaggi dialettici di espressioni verbali. Sembra, messo così, che io voglia cercare il cavillo o quant'altro. Io vorrei soltanto, ed è quello che ripeto ogni volta, che il verbale delle ordinanze costituisca, cioè no, che i processi verbali devono dare fedele sintesi dell'andamento della seduta consigliare e riportare i motivi principali delle discussioni. Non voglio cose particolareggiate, voglio solo l'applicazione di quello che dice il nostro regolamento e che gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatte dai consiglieri siano sinteticamente riportati esprimendo con la massima chiarezza e completezza possibile i concetti espressi da ciascun oratore. Quindi quanto è detto qua viene da me contestato, in quanto io non chiedo il cavillo, ma chiedo la normale sintesi di quanto si dice e che si capisca di quanto si dice. Ma la cosa che più mi ha reso basito, come si usa dire, è il secondo comma che vado a leggere. Il segretario, in sede di redazione del presente verbale, annota che il consigliere Filotto, sebbene le premesse, non abbia proceduto a richiesta specifica di rettifica e di integrazione sui testi del verbale prodotto in proposta, così come previsto dal regolamento comunale, limitandosi di fatto ad esprimere voto contrario, al pari di altri due membri del Consiglio, che avendo del pari espresso sul punto voto contrario, non sono intervenuti nella discussione preliminarmente alla espressione del voto. In questo comma io leggo almeno tre aspetti, uno più anomalo dell'altro rispetto a varie configurazioni di pensiero. Primo, che il verbalizzante, che dovrebbe solo verbalizzare, chiama in causa se stesso, e neanche per un qualcosa detto durante il consiglio, ma qualcosa che ha pensato e valutato mentre redigeva il verbale. Una cosa esatto, incomprensibile. A parte che dice poi che io non avrei fatto specifiche rettifiche, ma le ho fatte, perché basta utilizzare la registrazione che non serve al posto del verbale, ma servirebbe come strumento di aiuto e di supporto a preparare il verbale, nella registrazione sonora si sentono tutte quante le mie rettifiche, le mie integrazioni ai testi. Non è scritto, perché questo non è richiesto da nessuna parte, perché così come previsto dal regolamento comunale non si capisce bene quale sia il soggetto di questo inciso, ma non è previsto dal regolamento comunale che si presentino documenti scritti per fare le rettifiche. Il regolamento di basta di Arso è legge assolutamente. La cosa poi ancora più impressionante, proprio per la sua anomalia, al di là del fatto che con questo intervento il verbalizzante dà dei giudizi sul più o meno accordo di quanto fatto dal consigliere rispetto a una sua presunta interpretazione di una legge o di una regola o di una modalità, oltre alla reprimenda al consigliere che ha, fa anche la reprimenda agli altri due consiglieri che non hanno fatto niente, cioè non sono intervenuti. Cioè il fatto di non essere intervenuti, ma di aver votato in una certa maniera, induce il verbalizzante a fare delle valutazioni rispetto al comportamento dei consiglieri. Ma a me sembra una cosa proprio fuori da ogni concetto di logica, di etichetta, di normale professionalità della regia, come fare. Il verbale deve dare atto di quello che si dice e si fa durante il consiglio. Se non si fa niente, non deve essere verbalizzato che qualcuno non ha fatto niente. Non risulta da nessun atto che quando un consigliere decide di non intervenire venga appuntato il fatto che non è intervenuto. Peggio ancora quando lo si chiama in causa perché non è intervenuto in maniera tale che giustifichi il suo voto. Ma siamo assolutamente concetti. Quindi io contesto questo modo di fare, perché questo è un intervento politico. Io mi aspetto che il verbalizzante sia una persona al di sopra delle parti, tecnico, che a richiesta del sindaco, del suo datore di lavoro, il suo riferimento, gli dia eventuali consigli consigli tecnici giuridici, ma che non intervenga in questa maniera nel dibattito politico che è lasciato alla libera scelta, lo sappiamo bene, del consigliere. Verbalizzato, verbalizzi, non entra nel gioco politico. Quindi è molto grave quanto è stato verbalizzato in questa forma. È inutile che dica come voterò, perché è di conseguenza. Bene. Grazie.
Grazie.
Sindaco, vorrei intervenire.
Prego, signora.
A misura e forma. Caro consigliere, se lei leggesse il regolamento del Consiglio Comunale.
Io vorrei che non ci fosse. Primo un dialogo diretto tra di voi, perché sappiamo che la regola non è quella.
No, ma infatti io ho chiesto al Presidente di intervenire e il sindaco
ha consigliere di rivolgersi a me.
Consigliere Filotto, per cortesia.
A chi mi dovrei rivolgere? Comunque sto
rispondendo. All'assemblea tutta più, visto
mi rivolgo a lei in prima
persona.
Allora, guardi, ritiro l'intervento.
Grazie. Vada avanti.
No, non interessa.
Mi spiace, queste continue scaramucce sicuramente non fanno bene. Non è il caso di intervenire, scusa di otto, lasciamo parlare il segretario.
Mi scuso, è il prego di continuare, lo prego di continuare.
E vi do rispetterò quello che avevo intenzione di dire, non si preoccupi.
Ma non c'è uno strumento formale per cui lei scriva a me?
No, non posso scrivere perché sono il segretario.
Ma lei mi spiega come privato cittadino.
No, le scrivo come segretario o consigliere. Voglio... Allora lei non è che stabilisce quelle che sono le norme, i regolamenti e facciamo lo statuto di pilota. Il segretario comunque ha delle prerogative che esercita. Lei può giudicare se sono esercitate bene o male, io però mi riservo di fare il mio lavoro secondo una modalità per cui ritengo consona a secondo i regolamenti. Giusto per amore di verità, la votazione sui verbali delle sedute è una votazione diversa dal resto, per cui il vostro regolamento dice che i consiglieri devono intervenire e non, intanto non c'è discussione sulla proposta, ma c'è semplicemente la possibilità per i consiglieri di indicare i punti che devono essere rettificati. Se i suoi colleghi comunque non indicano nulla, la votazione negativa rispetto a un verbale su che cosa si sostiene? Quindi non è una valutazione politica che io faccio, ma è una valutazione puramente tecnica, perché se dovessi fare il politico comunque mi rivolgerei ad altre sedi. Quindi il verbalizzante, proprio perché non è uno stenografo, ma è un segretario comunale che non ha come datore di lavoro il sindaco, ma il Ministero dell'Interno, questa è una cosa chiara da capire, proprio da comprendere, perché io sono utilizzato temporaneamente da questo comune, ma non sono un dipendente del sindaco. Quindi questo è chiaro, quindi la mia presenza qui è garanzia del buon andamento di questa assise, oltre che della macchina amministrativa. Ripetiamo delle cose che sono arcinote, ma è giusto comunque ribadire un determinato concetto. Quindi l'interpretazione di questa notazione non è valutativa, ma fondamentalmente io dico, in un certo senso, questo tipo di votazione, benché comunque il voto sia negativo, non è motivato. Perché comunque se il consigliere non mi dice in che cosa deve rettificare, ma non è che deve fare la conclusione, cioè deve prendere il verbale e deve dire il punto 1 deve essere sostituito con il punto 2, elemento che lei non fa, perché mi indica una serie di elementi, ma non li fa, perché altrimenti io avrei avuto il dovere di verbalizzare e di aggiungere. Lei questa parte la dimentica o la omette o non la richiede. Le espressioni, così voglio dire, a cui io mi riferivo nel punto precedente, sono relative al fatto che lei mi ha contestato che io non abbia verbalizzato l'espressione la moglie di Cesare o espressioni tali che lei ha utilizzato, che voglio dire non è. Però voglio dire, la verbalizzazione del segretario non è la verbalizzazione dello stenografo, ma è fatta secondo comunque quello che è il punto di vista del segretario. Io ho chiarito. L'ho chiarito in presenza, l'ho chiarito per iscritto, l'ho chiarito, lo sto nuovamente chiarendo, che quello che io verbalizzo è finalizzato all'andamento del procedimento. Per cui se lei mi integra degli elementi che mi pagano l'oggetto della proposta, io puntualmente li annoto. Se lei mi fa delle annotazioni puntuali che mi indico il dovere di farlo, tutto il resto comunque è lasciato alla registrazione, per cui chi vuole ascoltare la dinamica intera si ascolta la registrazione, che comunque è prevista dal regolamento, perché lei comunque lo escluda. E voglio dire, questi sono i termini. D'altra parte so, ed è noto, che lei ha fatto istanza al Ministero dell'Interno, dall'altro segretario di Roma, dall'altro segretario di quantunque, quindi io mi rifarò a quello che il prefetto, se qualcuno risponderà. Quindi oggi non ho niente da aggiungere, perché mi sembra di fare parte del tempo dell'assemblea a lei e a me.
Bene, grazie. Una bravissima esca, la composizione è arcinota, ma poi è inutile.
No, vabbè, ma perché anche la vostra è arcinota, quindi cosa vuol dire? Voi potete parlare o no? Allora,
mettete finora, è già ricordato parecchio, quindi una breve replica e basta.
Allora, finito. Molto velocemente. Io le rettifiche le ho fatte e lei non può pretendere che le faccia scritte, ma le deve annotare, perché lei deve verbalizzare, e se non le può annotare usi la registrazione, che non vale al posto del verbale, ma che c'è, usi la verbalizzazione e vada a vedere quante rettifiche ho fatto. Voi, lei non ha mai sentite le verbalizzazioni. Le registrazioni lei non le ha mai sentite, perché non le interessa, perché fa perdere tempo, perché le rompe la routine. Punto secondo, fammi finire, se no poi mi interrompi, dico, dici che
fa. Sì, allora,
poi non sto parlando del fatto di come le interpreta le verbalizzazioni, che sono tutte da vedere, ma io contesto nello specifico questo tipo di verbalizzazione, perché lei si permette di fare una valutazione sulle motivazioni del mio comportamento, ma assurdo, che rende il re nudo, e che lei verbalizza qualcosa che proprio non succede, non c'è. Lei dice che il voto di un consigliere, anzi di due altri consiglieri in questo caso, non è stato motivato, per cui lei trova un'incongruenza e la mostra, e questo è l'aspetto politico, e la rende ufficiale verbalizzata. Poi quello che diranno gli altri non può dire, perché tanto voi risolvete tutto col fatto che avete la maggioranza dei voti che copre tombalmente qualsiasi cosa.
Non è colpa nostra.
Non è colpa nostra.
Non è colpa nostra. I voti comunque va bene. Se ci sono altri consiglieri che devono intervenire, prego. Altrimenti metto i voti.
Chi è favorevole all'approvazione dei verbali delle sedute del 16.4.25 e 27.5.25, alzi la mano. Contrari? 4 contrari. Bene, passiamo al punto secondo dell'ordine del giorno, che ha per titolo, o lungo, Servizio pubblico locale di gestione integrata dei rifiuti. Approvazione della relazione in sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 201/2022 sulla scelta della forma di gestione. Individuazione del modello gestionale della società mista pubblico-privata, consorzio operativo selezionato mediante procedura di evidenza pubblica, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 201/2022 e dell'articolo 17 del decreto legislativo 175/2016. Nonché della partecipata in diretta, maggioranza pubblica, GECO SRL, quale veicolo societario, approvazione dello schema di contratto di servizio relativi agli allegati, comprendenti le condizioni economiche di espletamento del servizio, approvazione delle proposte di adeguamento dello statuto di GECO SRL, indirizzi e criteri direttivi sulla prosecuzione dell'iter di affidamento. Questa sera abbiamo qui con noi il dottor Gabriele Riva, per conto di GECO, che invito a prendere il posto qui accanto a me e a ripassare qui. Il dottor Riva è qui per conto di GECO e io gli affiderei subito anche la parola per illustrare un po' quello che è l'iter che andiamo ad argomentare questa sera. Noi abbiamo un contratto in essere con GECO, un appalto con GECO, che era stato fatto in virtù del fatto che siamo ancora su tutto la soci di SAP, che è una delle tre consociate di GECO. L'appalto è scaduto, quello che facciamo stasera è scegliere l'indirizzo di continuare con questa forma di gestione mista pubblico-privato, affidando a GECO la possibilità di scegliersi mediante gara di evidenza pubblica il socio privato. Cedo la parola subito a Gabriele, così mi mostra tecnicamente la questione.
Grazie Sindaco, grazie Segretario, grazie a tutti i consiglieri per questa possibilità che cerco di sfruttare semplicemente per rendere un po' più di facile lettura il titolo del punto, che ha già di fatto tutti gli elementi su cui ricostruire un po' la storia di questi anni e la deliberazione di stasera. Una piccola nota che non è soltanto formale ma importante: non sono qui per GECO proprio perché GECO al proprio interno ha un socio privato che deve essere adesso trovato tramite gara, e quindi GECO prosegue il servizio con la proroga avuta fino al 31/12 di quest'anno, ma non può interessarsi di una gara che chiaramente la riguarda in prima persona. Le tre società pubbliche, tra cui, come diceva bene il sindaco, SAB, quindi la nuova società della bassa in house, che aveva conferito il proprio ramo d'azienda nel 2013 a creare questa prima GECO, invece è il soggetto a cui delegherete, se voterete stasera, appunto, la possibilità con le altre due società pubbliche, Unica Servizi dell'Isola e SETCO della Valseriana, di, tramite CUC, espletare la gara per andare a individuare il socio privato in questa forma di gestione pubblica-privata. Allora, parto da lì. Questa relazione, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 201-2022, semplicemente cerca di spiegare perché i comuni che vogliono proseguire nell'esperienza di questa, chiamiamola GECO 2.0, scelgono tra le tre formule possibili per affidare il servizio integrato dei rifiuti quella della società misto pubblica-privata. Ogni comune, è giusto ribadirlo, nel momento in cui scadeva a giugno di quest'anno, tutti i comuni, evidentemente anche per non inframmezzare l'anno finanziario, hanno dato proroga al 31-12, ma di fatto fondamentalmente tutti i comuni hanno la possibilità di fare tre scelte nell'ambito della normativa pubblica: di andare a dare questo servizio tramite una gara tra soggetti privati, di andare a conferire questo servizio a una società in house di cui il comune possieda delle azioni, oppure di dare la gestione a una società, e alla formula appunto che stiamo portando avanti, misto pubblica-privata, per andare poi attraverso una gara a doppio oggetto, si chiama, a individuare il partner privato dei tre soggetti pubblici che oggi sono i soci di GECO. Sapete che i comuni sono soci indiretti, sono le tre società pubbliche che rappresentano il 60% di GECO, il 40% oggi il socio privato è rappresentato da A2A di Brescia. Anche perché evidentemente, e questo ci porta anche al tema economico, l'elemento per cui questa relazione sottolinea le positività di questa gestione, della gestione pubblico misto pubblico-privata rispetto alle altre, quali sono? Fondamentalmente che unisce, da un lato, il fatto che i comuni pubblici, i soci pubblici non siano semplicemente dei clienti, ma siano dei veri e propri soci, e siano soci di maggioranza. La scelta dei comuni è stata quella di mantenere più del 50%, ripeto il 60%, quindi la maggioranza della società. E questo chiaramente aiuta, perché consente, per esempio, una cosa su tutte che non si dice mai: in questi 12 anni GECO non ha mai distribuito dividendi, perché la logica di una società a maggioranza pubblica è di cercare di tenere il più possibile le tariffe basse, cercando di fare il meglio possibile il servizio che è chiamata a compiere, e non di certo di distribuire poi gli eventuali utili ai soci, tra cui anche un socio privato, utili che sono stati invece reinvestiti in questi anni nella società. Tanto che oggi GECO, per darvi anche qualche numero che è importante, a livello patrimoniale vale circa 13 milioni di euro ed è partita nel 2013 con il conferimento dei tre rami d'azienda con un valore intorno a 1 milione di euro. Stiamo parlando di una realtà che è cresciuta molto, che oggi fattura circa 40 milioni di euro all'anno, state andando a fare un affidamento per 10 anni, quindi capite che è una gara che va seguita anche con particolare attenzione, perché sono più di 60 comuni nei tre ambiti che rappresentano circa 300.000 abitanti e 300.000 cittadini bergamaschi, che andranno per i prossimi 10 anni a conferire appunto questo servizio a GECO. La società misto pubblica privata ha però l'altro ramo, che è altrettanto importante, che è quello di avere al 40% una società del settore che ha un know-how evidentemente che manca alla parte pubblica, ma soprattutto gli impianti di trattamento. GECO in questi anni ha lavorato molto su fronte investimenti per nuovi impianti, tanto che ci sono due impianti importanti, quello di Grassobbio e quello di Carvico, che trattano carta, cartone, metalli e le plastiche dure, cercando di trasformare quello che prima era un rifiuto indifferenziato che andava bruciato, in realtà qui viene separato, evidentemente teniamo insieme che in un consesso pubblico è importante l'aspetto ambientale, quindi il ridurre la parte che viene bruciata anche a un evidente risparmio economico, perché più si differenzia meno si brucia e quindi meno si spende, e questo anche attraverso questi impianti. Poi c'è comunque una parte residuale, nonostante appunto per tutti i comuni si siano alzate in questi anni le percentuali di riciclo, che va comunque termovalorizzata, che va portata in questi 12 anni, è stata portata ai termovalorizzatori di A2A di Brescia e di Bergamo, e quindi la società cerca ancora un partner privato che abbia questi impianti, perché è la cifra più importante sul mercato dei rifiuti, ed è una cifra che, ultima cosa che vi dico su questo modello di gestione, vuole essere tenuta bloccata con la sola indicizzazione Istat per i prossimi 10 anni. Allora, la formula per cui, così prevengo qualche domanda, è evidente che è un mercato in cui qualche operatore avrebbe potuto anche magari sul breve periodo fare delle offerte migliori. Alcuni comuni le hanno valutate, magari hanno fatto altre scelte. Non dimentichiamoci però che la proposta di GECO, così come per questi 12 anni, dove le tariffe bloccate nel 2013 sono state mantenute con la sola indicizzazione Instant fino a quest'anno, sarà per i prossimi 10 anni con la stessa modalità. Quindi si arriverà, e lo leggete in fondo, all'approvazione di uno schema di contratto di servizio. Stasera approvate solo uno schema uguale per tutti i comuni, ma il vero e proprio contratto di servizio chiaramente andrà sottoscritto dai singoli comuni con la società soltanto allo svolgimento della gara, anche perché a quel punto noi abbiamo dato alcune cifre, perché era importante anche avere un piano economico su cui fare le proprie riflessioni, ma dovremo andare a svolgere una gara che avrà come parte economica fondamentale quella di chiedere un ribasso sui costi di smaltimento, e quindi soltanto a gara effettuata potremo sapere quali saranno nel dettaglio le cifre che andranno sottoscritte col contratto di servizio sulla base, e questo rimane sempre libero per i comuni, dei servizi che vogliono fare, quindi il numero di servizi, lo spazzamento stradale, le raccolte, rimangono sempre a discrezione del comune, non sono chiaramente imposte o messe a gara. Si avrà un costo unitario uguale per tutti i comuni, altro elemento importante, si va verso un'omogeneizzazione dei costi, mentre con la nascita di GECO 12 anni fa si presero poi i contratti di servizio, si misero tutti insieme per cercare di dare slancio in quella prima fase della società, e poi ogni comune sceglierà appunto quali servizi fare e quali servizi ha bisogno il territorio sulla base del contratto di servizio, che potrà sempre da questo punto di vista essere modificato. A parità di servizi e di quantitativi smaltiti, però, è bene ricordarlo ed è fondamentale, per i prossimi 10 anni la cifra resterà la stessa e subirà soltanto l'indicizzazione Istat. Vuol dire che eventuali aumenti sul costo del personale per i rinnovi contrattuali, piuttosto che l'aumento, negli anni scorsi c'è stato il momento dell'aumento dei carburanti, che per una società come GECO rischia di essere molto importante, vengono assorbiti dalla società e non riversati sui costi dei comuni, il secondo passaggio chiaramente per come è impostata la TARI sui cittadini. Ultima cosa che vi devo dire, poi mi taccio e eventualmente rispondo a eventuali domande che volete farmi, visto che dopo 12 anni a cifra calmierata, bloccata, alcuni aumenti evidentemente ci sono stati per ripartire adesso, anche perché il nuovo contratto di servizio è sottoposto alle normative dell'MTR di ARERA. Piccolissimo inciso, ARERA, un po' come per il gas e come l'acqua, è l'ente pubblico che controlla appunto e che dà una serie di vincoli, adesso è entrato anche nel settore dei rifiuti. Faccio un esempio: se prima era a discrezione delle società decidere quanto ridare dei riciclabili venduti, adesso ARERA ha posto come obbligo di ridare il 50% al comune, il 50% invece alla società che li recupera. Questo per darvi semplicemente un esempio. Però ecco, nei primi 3 anni GECO, darà una mano ai comuni ad affrontare questo gradino, questo primo passaggio che è la revisione dei costi, perché dicevo, con lo schema, col nuovo MTR, la società ha dovuto calcolare a prezzi aggiornati i costi diretti, i costi indiretti, più una piccola marginalità per la società per arrivare al piano economico. Darà una mano nel senso che al primo anno, cioè nel 2026, ci sarà un aumento soltanto di un terzo del delta che si è creato, e due terzi li terrà in pancia la società, il secondo anno di due terzi questo aumento, e soltanto il terzo anno, diciamo, andrà a regime la cifra che, ripeto, la cui entità la sapremo soltanto a gara finita dopo aver visto lo sconto, e poi resterà indicizzata l'Istat per i 10 anni. Ultima cosa, gli investimenti. Il piano finanziario, così come è stato concepito e così come viene presentato, presenta per i 64 comuni che delibereranno, che stanno delibereando in queste sere come voi, la prosecuzione congegua e quindi l'indizione della gara, porterà a investimenti per circa 30 milioni di euro in 10 anni. Quindi questi 30 milioni che nascono dall'utilizzo appunto degli utili e anche degli approvvigionamenti bancari che la società farà per sostenere questi investimenti, andranno verso il parco mezzi per tenerlo sempre più moderno e al passo con i tempi, e verso appunto un'impiantistica sempre più efficiente che possa, diciamo, dare un ritorno anche ai comuni in termini ambientali e anche economici. Io mi fermo, se ci sono domande sono qui a vostra disposizione.
Sì, io ti ringrazio Gabriele per la brillante esposizione, per quanto mi riguarda sicuramente eliminato tutti i dubbi che potevo avere sulla qualità del servizio che finora Geco ha espletato nella vostra comunità. Posso dire che è un servizio è andato via via crescendo in termini di qualità, e penso che la gente, tutto sommato, questo miglioramento qualitativo lo noti. Noi siamo soci di SAP al 2,35%, in virtù di questa nostra partecipazione in SAP, diciamo così, siamo anche in GECO e vediamo di buon occhio la maggioranza che la cosa possa continuare. Tra l'altro c'è anche il parere del revisore che mi ha chiesto, che poi magari vado a leggere. Lascio la parola ai consiglieri se hanno qualche domanda da fare al dottor Riva. Prego, Filotto.
No, volevo sapere, visto che correttamente ha spiegato l'oratore all'inizio che teoricamente c'erano tre scenari possibili di scelta, evidente quella la scelta fatta dall'amministrazione, ma per mia curiosità volevo sapere due cose. Uno, sulla qualità e la capacità operativa di GECO, che forse come utente verifico essere non proprio perfetta, ma abbia dei ampi margini di miglioramento. Uno, se ha risolto i problemi che mi ricordavo aver visto 3 anni fa, una ricerca di un esperto esterno che desse, fatta da SAB per conto di GECO, si ricercava una figura esterna anche in forma societaria o personale per il supporto tecnico e commerciale alla società GECO in ordine alle modalità di svolgimento dei servizi istituzionali e al potenziamento degli stessi. Quindi diciamo che questa ricerca era anche un po' una cartina di tornasole del fatto che proprio tutto non andasse, e che soprattutto all'interno della GECO stessa non ci fossero figure istituzionali, cioè figure operative, tecnico, commerciali, in questo caso nessuno dei due, in una struttura che invece dopo anni, con le aderenze che avrebbe dovuto avere da SAB e dal socio privato, non era così, ma doveva addirittura cercare un supporto esterno al costo di 40.000 euro. dato che questo appalto è finito proprio a luglio di quest'anno, essendo triennale, volevo sapere se aveva avuto un qualche effetto migliorativo sulla situazione quantomeno problematica che questa ricerca dimostrava. Secondo punto, così poi la risposta unica, se è stato fatto, non so se la può dare lei, ma dovrebbe dare forse l'amministrazione, se è stata fatta una comparazione a priori rispetto alla scelta più normale, diciamo, perché è legata al mercato, quindi è legata alla concorrenza, non impastata nella struttura pubblica tout court, se è stata fatta una comparazione quantomeno economica o globale rispetto anche al tipo di servizio rispetto a un'eventuale gara a livello privato. Io mi ricordo che prima Vigeco nascesse o esistesse, che noi entrassimo nella compagine di Vigeco, c'erano fornitori privati esteri, mi ricordo che c'era il suo mestiere, senza neanche magari coinvolgere maggiormente tutte le macchine pubbliche, operative, che non hanno neanche quindi un ritorno economico, e che essendo un prestatore privato dovrebbe rispondere in maniera più naturale alle esigenze del cliente, mentre invece rimane un po' la sensazione che GECO, essendo nostra, di tutti e di nessuno, a fine della fiera dia il servizio che riesce a dare e non abbia nessuno stimolo per migliorare. Quindi se è stata fatta questa comparazione, una preventiva, presuntiva, rispetto a situazioni esterne, ovviamente lo capisco, non si può fare una gara di prova, ma se è stato fatto un conto, se almeno a livello economico non ci sarebbe costato di meno. Grazie.
Per quanto mi compete, quindi cercando di essere il più appunto tecnico possibile, come devo essere, rispetto alla prima domanda, tra l'altro credo che quello fosse proprio il bando non fatto da GECO, ma tre società pubbliche, la SAP capofila, per cui io siedo qua oggi, cioè no, ecco, tra l'altro lo dico subito, non sono soldi miei quelli lì dentro, ci sono due professionisti, io e un'altra collega più l'avvocato che sta seguendo, quindi quello era il pacchetto complessivo, si ricercavano delle professionalità proprio per accompagnare come comune. Lei bene ha letto nei consigli comunali oltre appunto oltre 60 amministrazioni, quindi quello riguardava. Non mi sottraggo però al fatto che, e su quello al netto di quel bando, è vero che GECO, che nasce mettendo insieme i rami d'azienda delle tre società pubbliche, nasceva, sicuramente molti di voi hanno memoria storica da questo punto di vista, con la semplice idea che ai tempi parlare di rifiuti fosse parlare di raccolta e smaltimento. Se pensate, siete amministratori, come sia cambiato negli ultimi 15 anni il tema dei rifiuti, la percezione pubblica degli stessi, l'idea del ciclo integrato, alcune funzioni che oggi vengono richieste alle società nell'ambito del ciclo dei rifiuti, era impensabile pensare di chiederle 10, 15, 20 anni fa, quando appunto l'idea era e il tema fosse: devono raccogliere il sacchetto che metto fuori casa o lo scatolone che metto fuori casa e punto. Oggi c'è tutto un tema, una sensibilità diversa che ha portato anche la stessa GECO a doversi strutturare. GECO è una realtà che ha oltre 200, diciamo, operai che sono evidentemente poi quelli che devono fare questa parte, diciamo, un po' più chiara di servizio, quindi sui mezzi e per la raccolta e per lo smaltimento. Però ha dovuto anche strutturarsi a livello di uffici, sia nella parte commerciale ma anche nella parte appunto operativa, per rispondere a tutte queste nuove esigenze per la gestione degli impianti, che non è una cosa da poco, e anche per trovare delle formule, dei servizi. Penso al tema della raccolta puntuale, penso a tutta una serie, ripeto, di novità che sono entrate nel campo dei rifiuti. Quindi, tra l'altro, questo mi consente anche di dire che in tutti i consigli comunali ci si ritroverà, perché una delle scelte fatte dai sindaci è quella di rivedere i patti parasociali, proprio perché in realtà lo stringere ancora di più l'idea che GECO sia una società a maggioranza pubblica ha portato i sindaci a pensare a una sorta, dico così, di controllo analogo anche per GECO. Sapete che il controllo analogo, ovviamente il segretario mi corregge, vale soltanto per le società totalmente in house. Però attraverso una rimodulazione dei patti sociali che saranno dei patti parasociali che saranno oggetto ulteriore da portare nei 64 consigli comunali, i comuni vogliono creare una cabina di regia, una decina di sindaci scelti dalle tre zone che compongono GECO, per stare ancora più vicini nelle scelte di investimento e di gestione dei servizi, anche per migliorarsi. La società indubbiamente, come tutte le società, ha dei margini di miglioramento anche sui servizi che devono essere perseguiti. Rispetto invece alla scelta e al perché, ho provato a spiegarlo prima, posso dirvi che dei comuni che hanno fatto parte della prima GECO, la scelta di fare tout court una gara tra soggetti privati, appunto come si ricordava, che si faceva 15-20 anni fa, non è stata percorsa da nessuno, e questo credo sia anche un po' l'indice del fatto che probabilmente oggi, per tutte le complicanze a cui stavamo facendo riferimento, il pensare che semplicemente, la dico così, l'ufficio tecnico del comune di Fara imbastisca una gara di gestione di questo tipo per 8 anni è abbastanza complicato. Ripeto, nessun comune, anche quelli che hanno deciso, non sono tanti, ma alcuni comuni che hanno fatto una scelta diversa, cioè di non proseguire con GECO, ci sono, in particolare nell'area dell'isola, dove c'era vicino un operatore che ha fatto chiaramente le proprie offerte, per stare in termini territoriali, per SAP di fatto si sono persi 2 comuni, ma se ne è acquisito uno, quindi stiamo parlando ancora di più di 20 comuni che facevano parte della GECO di prima e che continueranno con GECO. Però ecco, nell'isola alcuni comuni hanno fatto altre scelte, e le hanno fatte più che altro sul tema dell'affidamento in house, con quel meccanismo che stavo spiegando. Fondamentalmente, a fronte di un'offerta che hanno ricevuto, hanno acquistato le quote infinitesimali di queste società pubbliche per poi poter conferire in house. Mi fermo appunto perché poi è chiaro che vale la legge del mercato, ci possono essere delle offerte che vengono fatte agli amministratori, che devono però tener conto anche di tutti quegli elementi che dicevo. Ripeto soltanto che mentre per quanto riguarda questi affidamenti in house non c'è un tema di prezzo bloccato per 10 anni, quindi sicuramente qualche offerta magari un po' più a ribasso poteva arrivare, ma col rischio poi, con gli adeguamenti contrattuali, nel giro di pochi anni magari di vedere quelle cifre che ritornavano uguali o più alte di prima. In questo caso, ripeto, senza parlare quindi di altri scenari, il vantaggio di questa scelta, fatto questo passaggio iniziale, è quello di avere una cifra bloccata, ripeto, per 10 anni, e penso sia la scelta che ha convinto la maggior parte degli amministratori della compagine a scegliere ancora questo modello.
Se posso, francamente non ho mai dubitato sulla volontà della scelta di affidarci a una società mista pubblico-privato sulla gestione di un servizio così importante. Se ci sono altri consiglieri, prego.
Prego. Buonasera a tutti, ringrazio Gabriele Riva per la chiara esposizione che ha avuto nel Consiglio Comunale di Fara. Signori consiglieri, questa sera sottoponiamo alla vostra attenzione la proposta che prevede l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti della società mista GECO SRL, partecipata anche dal Comune di Fara attraverso le società pubbliche SAP, SETCO e Unica Servizi. L'affidamento è previsto per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1 gennaio 2026, rinnovabile per un ulteriore anno, e coinvolgerà altri comuni, con una gestione unitaria a livello sovracomunale caratterizzata da sinergie operative e ottimizzazione delle risorse disponibili, personale, mezzi e impianti, nell'ottica di maggiore efficienza ed economicità. Il modello adottato è quello della società mista pubblico-privata con un socio operativo selezionato tramite gara evidenza pubblica, cui spetterà l'apporto industriale e impiantistico per le fasi di trattamento, recupero e smaltimento, in particolare per i rifiuti indifferenziati e residui da ingombranti. Il servizio sarà coperto dai proventi della TAR, a carico dell'utenza, e pertanto l'efficienza del servizio stesso è l'elemento prioritario anche in termini di sostenibilità economica. Il piano economico-finanziario allegato dimostra, secondo la versione pre-gara, la sostenibilità e la fattibilità dell'intera operazione con proiezioni che rispettano i parametri di ARERA e permettono di mantenere l'equilibrio economico del servizio su scala decennale. È chiaro tuttavia che trattandosi di un settore regolato e complesso e data anche la mole degli allegati, contratto di servizio, piano economico, statuti e bozze regolatorie, non si escludono affinamenti e revisioni migliorative. Questi potranno avvenire in fase attuativa e in aggiornamento del piano una volta definite nel dettaglio le condizioni tecniche ed economiche definitive. Con questo spirito di trasparenza, di attenzione all'efficienza di salvaguardia dell'interesse pubblico e della qualità del servizio ai cittadini, auspico che il Consiglio Comunale voglia approvare questa proposta che ci consente di proseguire in un modello già collaudato, oggi aggiornato per renderlo più moderno e sostenibile. Grazie.
Si viene? Se non metto i voti, però prima volevo leggervi quanto è pervenuto da parte del Revisore dei Conti, al quale si è chiesto parere, dietro consiglio di alcuni segretari, i comuni hanno dovuto reperire il parere anche del Revisore dei Conti. Puntualmente il nostro ci ha dato il suo parere. Vado a leggerlo perché mi sembra interessante le considerazioni che fa il nostro revisore. Considerato che GECO SRL è una società direttamente partecipata da enti pubblici per una quota del 60%, tra i quali la SAP SPA 25,06 e al 40% di un socio privato. La medesima GECO SRL gestisce il servizio in oggetto in forza di affidamento avente scadente il 12° anno successivo alla data di ingresso nella compagine sociale del predetto socio privato, perfezionato sul 14 maggio 2013 con sottoscrizione e liberazione dell'aumento di capitale riservato. Il Comune di Fargerade è socio di SAP SPA e detiene una partecipazione societaria pari al 2,35%. Il Comune di Fargerada ha in essere fino al 14 maggio 2025 il contratto di gestione del servizio in oggetto con GECO SRL, opportunamente prorogato per assicurare la continuità e la regolarità del servizio pubblico nelle more dell'articolato iter del nuovo affidamento. I comuni interessati all'operazione intendono mantenere l'attuale impostazione alla luce dei buoni risultati ottenuti in questi primi 12 anni di gestione e avendo inoltre condiviso gli obiettivi di mantenimento della presenza pubblica nella gestione del servizio con la salvaguardia delle conoscenze ed esperienze maturate dalle tre società pubbliche di riferimento. Garantire il corretto svolgimento sotto il profilo dell'efficienza, efficacia, economicità e presidio del territorio di competenza. Mantenimento tendenziale del livello occupazionale con garanzia del corretto inquadramento contrattuale del personale occupato. Controllo delle dinamiche di costo del servizio e delle relative ricadute sulle tariffe e tasse. Valorizzazione dei rifiuti e fini energetici e del riuso. In conformità al richiamato articolo 14 del decreto legislativo 201/2022, il Comune ha pertanto svolto un'analisi focalizzata sulle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio, sugli aspetti qualitativi e gli investimenti previsti, sugli impatti sulle finanze dell'ente locale e affidante, dell'ente locale affidante e sui costi posti a carico dell'utenza, sulla ricognizione dell'andamento e dei risultati conseguiti mediante la precedente modalità di gestione, nonché sulla comparazione tra le possibili alternative gestionali, anche con riferimento a paragonabili esperienze gestionali. I dati oggetto di analisi, le conseguenti valutazioni e gli esiti dei medesimi sono illustrati nella relazione ai sensi dell'articolo 14,3 del decreto legislativo 201/2022 che verrà approvata con la deliberazione di Assemblea della quale costituisce parte integrante. Il Comune di Fara ha maturato l'intendimento di confermare l'affidamento della gestione del servizio di gestione integrata dei rifiuti della società mista GECO SRL a prevalente capitale pubblico con socio operativo privato.
in conformità all'articolo 16 del citato decreto legislativo e all'articolo 17 del decreto legislativo 175 del 2016, la partecipazione al capitale sociale di GECO destinata al socio operativo privato fino al 40% del capitale sociale sarà messa a gara mediante procedura di evidenza pubblica. Il Comune di Falagerdana, di concerto con le altre amministrazioni comunali coinvolte nell'operazione, ritiene opportuno prevedere una durata dell'affidamento pari a 10 anni. Il nuovo affidamento dovrà tenere conto tendere al soddisfacimento delle seguenti priorità: un maggior grado di coinvolgimento dei comuni, in specie mediante idonei meccanismi di informazione e consultazione periodica, attraverso quanto ti spiegavo il dottor Riva, di rappresentanza dei sindaci, strutturate per bacini, che potranno essere introdotti e adeguati nello statuto di GECO, nei patti bar sociali tra le società pubbliche e soci di GECO, nei contratti di servizio tra GECO e di singoli comuni serviti, negli statuti e nei patti parasociali delle società pubbliche e socie. Una particolare attenzione agli interventi relativi ai centri comunali di raccolta, e noi ne abbiamo bisogno, e dei centri per il riuso, con più strette forme di collaborazione che favoriscono la progettazione condivisa, la ricerca e l'ottenimento di finanziamenti pubblici, la realizzazione degli investimenti, l'adozione di procedure e regolamenti gestionali standardizzati, la modernizzazione del parco mezzi sul piano della riduzione delle emissioni inquinanti ed acustiche, l'efficientamento, nonché occorrendo l'ampliamento delle capacità operative degli impianti di trattamento nella titolarità di GECO, investimenti nel campo dell'informatizzazione e digitalizzazione delle procedure aziendali, anche mediante applicazioni installabili su dispositivi mobili, campagne ed iniziative di comunicazione, formazione e sensibilizzazione in campo ambientale. Tenuto conto di tutto ciò premesso, il Revisore Unico esprime parere favorevole alla sua indicata proposta.
Consiglieri, torno a dire che se non avete niente da chiedere o da aggiungere, io metterei i voti. Chi è favorevole all'approvazione del punto 2 all'ordine del giorno, così come è stato impostato in premessa, alzino la mano. Chi è favorevole? Contrari? Nessuno? Astenuti? 4 astenuti. Penso che debba chiedere la immediata eseguibilità. Sì. Allora, chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità? Alzi la mano. Contrari? 8. Astenuti? 3 astenuti. Ringrazio.
Io vi ringrazio, vi auguro buon lavoro. Buona prosecuzione.
Arrivederci
a tutti.
Bene, passiamo al punto dell'ordine del giorno, che ha per titolo presentazione e approvazione del documento unico di programmazione DUC 2026-2028. Secondo, allora, prima di cedere la parola ai miei collaboratori, introduco un attimino. Tutti i consiglieri hanno ricevuto la posta questo documento di programmazione, che è ormai, sapete benissimo, il documento di base, diciamo così, sul quale si fonda la programmazione dell'amministrazione per il triennio 2020. Poi l'approvazione del DUC alle sue tante, lo torniamo adesso, poi lo possiamo rivedere nel corso dell'anno, poi dovessimo fare delle variazioni. Io ho fatto la mia nota, poi sapete bene, ce l'avete letto, che il DUC è diviso in sezione strategica, sezione operativa, c'è la presentazione del sindaco, io ho fatto la mia premessa adeguando a quello che è il programma del prossimo triennio e che vi riassumo
articolati. Innanzitutto nel prossimo triennio, conforme al nostro programma elettorale, la nostra amministrazione sarà chiamata a mettere mano alla definitiva sistemazione alla scuola elementare del capoluogo. Quindi cominciamo con questo documento unico di programmazione a programmare un grosso intervento di ristrutturazione della scuola elementare. Diamo praticamente conferma alla volontà politica di migliorare la qualità del servizio scolastico attraverso una profonda ristrutturazione dell'edificio scolastico di Fala, sapete che ha più di 10 anni, necessita, perché questo è indubbio che necessiti di una grossa mano di ristrutturazione per adeguarlo non solo dal punto di vista strutturale, ma anche per adeguarlo, diciamo così, alle nuove dinamiche educative. Una scuola che ha fatto il suo servizio, ma che va completamente ripensata, e non era possibile andare avanti con interventi, diciamo così, sporadici, di piccola sistemazione. Occorre, di questo ne siamo convinti, un progetto di ristrutturazione completa che rilanci il nostro edificio scolastico e lo renda adeguato a proseguire per anni ancora a venire. La seconda cosa che ci tengo a sottolineare, che ho scritto nelle premesse di questo GUP, è il fatto che noi andremo a breve ad approvare finalmente il piano di governo del territorio, perlomeno la variante generale del piano di governo del territorio, che darà le coordinate su come si svilupperà il nostro territorio dal punto di vista urbanistico per i prossimi 10 anni. Quindi anche questo è un fatto molto importante. Un altro aspetto che ho voluto sottolineare nelle premesse è il punto che abbiamo appena sviscerato, il fatto che con il 2026 viene introdotta il nuovo appalto di gestione per il decennio, il nuovo appalto di gestione del servizio rifiuti. Questo servizio rifiuti che dovrà sempre più migliorare, tra l'altro vi ricordo che per il secondo anno consecutivo, questo è merito dei cittadini, ma è anche merito, secondo me, di una politica che abbiamo voluto sposare come amministrazione, no? Il fatto della raccolta puntuale che sta dando i suoi benefici. Per il secondo anno consecutivo anche il nostro comune è finito tra i comuni riciclatori della provincia. E questo è un merito sicuramente. C'è spazio per migliorare e sicuramente miglioreremo, ma questo è un fatto che secondo me ci deve rendere orgogliosi. Cioè la gente ha capito anche attraverso la politica della raccolta puntuale che differenziare è utile. E differenziare fa bene, magari poco al portafoglio, ma sicuramente fa bene all'ambiente. Prima parlavamo della necessità all'interno del piano del prossimo decennio di pensare al centro di raccolta rifiuti. Noi abbiamo un centro di raccolta che è datato, sicuramente insufficiente per una realtà cittadina come la nostra. Occorre pensare all'interno del prossimo contratto di servizio che andremo a sviluppare con GECO. A proposito, ringrazio i consiglieri per aver approvato, mi dispiace che non tutti hanno approvato, ma la maggioranza, la ringrazio veramente di cuore, ha approvato l'affidamento a questa società che ha bisogno sicuramente di migliorare, ma ha dimostrato di saperci fare nel campo dei rifiuti. Dicevo, nel contratto di servizio andremo sicuramente anche ad accennare al problema dell'ampliamento, della ristrutturazione o di una nuova piattaforma ecologica che possa rispondere alle esigenze effettive della nostra comunità. L'ultimo punto che ci tenevo a sottolineare era un po' l'aspetto organizzativo del comune. Un aspetto organizzativo che è partito con la mia amministrazione precedente e che si sta sviluppando cercando di dare veramente compimento all'organigramma di questo comune, cercando di migliorare il più possibile l'efficientamento dei servizi, mediante l'efficientamento degli uffici, quindi adeguando gli uffici alle necessità che i servizi medesimi richiedono. È un percorso che stiamo percorrendo, e quindi sento anche di ringraziare il segretario per la grossa mano che ci sta dando in questo campo. Abbiamo sviluppato un piano che prevede una serie di assunzioni, di sistemazione della pianta organica, che cercheremo di sviluppare in modo compiuto nel prossimo triennio o comunque entro la fine di questo mandato elettorale. Ho parlato troppo, do la parola all'assessore Pinaccio per ricostruire un po' la sua parte e poi, pregandomi di essere magari brevi, di andare.
È un'emergenza.
Mi dispiace.
Scusate,
chiedo scusa, spero di più.
No, sono emergenza del numero,
poi allora.
Manda solo quando vuole.
Bene.
Arrivederci.
Ciao, grazie.
Buona continuazione a tutti.
Registriamo, ok, grazie. Prego l'assessore Giannini che ci illustra un attimo le politiche anche finanziarie tendenziali di questo triennio, dopodiché cedo la parola agli altri assessori, pregando di essere brevi e poi a vostra disposizione. Prego.
Grazie. Allora, per quanto riguarda l'area strategica di governance, che quindi fa parte appunto dell'assessorato assessorato di riferimento, diciamo che gli obiettivi strategici sono sempre quelli volti all'armonizzazione dei sistemi contabili sulla base della normativa e dell'evoluzione della normativa, al potenziamento della parte della digitalizzazione di tutti i processi, non solo verso la cittadinanza, quindi per favorire e migliorare quello che sono i rapporti comunicativi con i cittadini, ma anche all'interno degli uffici stessi. Ci si pone come obiettivo quello di proseguire, ma anche di potenziare il controllo verso i contribuenti per quanto riguarda l'ambito fiscale e l'ambito tributario, e continuare ad impostare una politica finanziaria che sia in grado di rispondere a quelle che sono le esigenze dell'ente, a quelle che sono le esigenze dei cittadini, tenendo in costante monitoraggio quelle che sono appunto le evoluzioni sia delle entrate ma soprattutto delle spese dell'ente, e far sì che l'indebitamento e quello che è l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità e quindi la politica di tutela delle parti delle entrate che sono di dubbia esazione venga sempre costantemente monitorata. Per quanto riguarda dal punto di vista operativo, si stanno continuando a sviluppare quelli che sono i servizi digitali che sono anche in parte finanziati con i fondi del PNRR che portano quindi, hanno portato ad esempio all'implementazione del nuovo sito, all'introduzione dell'identità digitale, alla piattaforma Pago PA e a tutte le altre forme di facilitazione che sono state introdotte. Nella continuazione appunto della sovraintendere quelli che sono i tributi e di conseguenza la capacità di delle nostre entrate di far fronte alle spese che purtroppo sappiamo sono in costante aumento, sono stati adottati, si adotteranno presumibilmente nel triennio alcune rivisitazioni che consentiranno appunto di essere più coerenti e soddisfare meglio quelle che sono attualmente la spesa corrente del nostro ente. Non mi vorrei dilungare molto perché lascio la parola agli altri assessori.
Prego.
Grazie. Signor Sindaco, signori consiglieri, nella mia funzione di assessore del territorio, ecologia o opere pubbliche, intendo presentare una sintesi degli interventi previsti e in corso, così come lineati all'interno del documento unico di programmazione per il triennio 26-28. Gli indirizzi strategici che orientano l'azione dell'assessorato sono. Grazie. Di rendere disponibile per l'anno scolastico 25-26 il nuovo nido con l'annessa sezione primavera, cui i lavori finanziati grazie all'ottenimento di un contributo europeo PNRR sono in fase di conclusione. Di dare sede definitiva alla farmacia comunale presso lo stadio di Villocatelli, opera in itinere. di mantenere la volontà di recuperare la struttura dell'attuale edilio per scopi sociali, ma di utilizzare per il prossimo triennio come edificio aggiunto alla scuola primaria che accoglie parte delle classi durante la ristrutturazione prevista dalla scuola primaria, quindi c'è cioè un'opera in edilio. Di incrementare i collegamenti ciclabili con i paesi confinanti, opere in edilio. Di completare la sistemazione delle strutture sportive riguardanti soprattutto il campo di calcio di via Resighetti, con rifacimento della copertura della palazzina del centro sportivo e consecutive installazioni di pannelli fotovoltaici. Per una parte è in studio e per la seconda parte è stato terminato il lavoro proprio in questi giorni. Di operare per un diverso dimensionamento e adeguamento della piattaforma ecologica, come alternativa qualora non fosse possibile ampliare in loco, individuare una nuova collocazione allo scopo di favorire ancora di più la separazione e il riciclo dei rifiuti, opera da programmare. Di pensare alla creazione di una nuova area parcheggio utilizzabile per le feste, opera da programmare. Di intervenire per mantenere le strade, le piazze, i marciapiedi in uno stato sempre decoroso e sicuro, opera in itinere. Di curare il verde pubblico, i giardini, le aree giochi, con particolare riguardo a quelle per i bambini, opere in itinere. Di curare costantemente il patrimonio edilizio pubblico e in particolare le scuole, iniziando a proporre uno studio di fattibilità per la futura ristrutturazione e ampliamento della scuola del capoluogo, mediante l'utilizzo dell'istituto del DPP, opere in itinere. Si punterà anche alla qualificazione energetica della scuola secondaria di primo grado, opera in itinere. Di valorizzare il centro storico con soluzioni architettoniche che sappiano esaltare la particolare bellezza del contesto urbano del paese, opera da programmare. Lavori di realizzazione della pista ciclabile in fregio alla via del Miglio, in località Padrasco, opera in itinere, a breve inizieremo, e l'affidamento in concessione del servizio di pubblica illuminazione mediante finanza di progetto. Anche questa è un'opera che stiamo concludendo con la gara. Relativamente al piano di governo del territorio, approvato definitivamente nel novembre del 2012, risulta da adeguare alla previsione del nuovo piano territoriale di coordinamento provinciale e del piano territoriale regionale. Risulta necessario nel contempo il completo recepimento dei disposti in materia di consumo del suolo e in materia di rigenerazione urbana e territoriale all'individuazione degli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale finalizzati al recupero del patrimonio edilizio esistente, all'incremento degli indici di fabbricabilità di IGT per gli sconti sul contributo di costruzione e agli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. L'adeguamento dello strumento urbanistico comunale, la cui adozione è prevista per settembre 2025, con l'approvazione per il primo trimestre 2026, dovrà tenere particolare attenzione al recupero e alla rigenerazione degli edifici del centro storico e delle realtà produttive esistenti nel tessuto residenziale. Particolare riguardo avrà l'area dell'ex edificio, dove, con l'attuale proprietà, è stato predisposto uno studio di fattibilità di elevata qualità, teso alla riqualificazione di tutto il comparto. Altresì, dovrà essere redatto il nuovo regolamento edilizio in conformità agli indirizzi regionali, discendenti dal decreto del 2018. Le attività elencate negli obiettivi sono tutte da intraprendere in relazione anche agli stanziamenti di bilancio. Si prosegue con l'implementazione dello sportello telematico attraverso il ricevimento delle istanze edilizie, il costante aggiornamento dell'archivio e della georeferenziazione degli immobili. Relativamente alla transizione ecologica ed energetica, l'attenzione è rivolta allo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili, con l'obiettivo di coinvolgere cittadini, imprese e enti, ridurre i consumi della pubblica amministrazione, generare benefici ambientali e sociali locali. Diversi nostri siti pubblici sono già provvisti di impianto fotovoltaico. L'attività è in realizzazione. Le necessità derivano dal naturale, allora sto parlando della formalizzazione del contratto dei servizi igiene pubblica che abbiamo provato stasera.
La necessità deriva da una naturale scadenza dei contratti in essere con la società SAP per l'annualità 2025, l'ente ha dato il mandato a SAP il compito di individuare l'operatore economico. Nell'annualità 2026 è individuato l'operatore economico da parte di SAP e verrà contrattualizzato il servizio. Relativamente a quello che anche il sindaco accennava prima per il nuovo centro di raccolta rifiuti, la necessità deriva di ricollocare il centro di raccolta rifiuti in un situato attualmente in via Isola, in quanto è parzialmente non sufficiente per il comune di Fara, e la struttura risalente ai primi anni 90 risulta inoltre limitata dimensionalmente per le nuove necessità di recupero dei materiali e di avviare il riciclo degli stessi. Lascio la parola alla collega Modenesi per il suo rispondere.
Spero di essere prima, non diversi da, da spiegare. Partirei dalle politiche sociali, assessorato ai servizi sociali, che è uno dei settori, diciamo, abbastanza vasto e vasta. Indirizzi generali, le missioni sono diritti sociali, politiche sociali famiglie, politiche per il lavoro, la formazione professionale. Come obiettivo strategico è quello di dare sostegno a comunque bisogni accettati dal coordinamento e controllo della gestione di servizi rivolti ai minori, agli anziani, ai disabili, alle famiglie, adulti, in un'ottica qualitativa e mirata a cogliere le esigenze delle fasce più deboli e dare risposte al bisogno mediante scolastica dei minori con disabilità all'interno e all'esterno degli istituti.